Siamo alla lettura di Ars e questa volta tocchiamo uno degli ambiti più vicini alle nostre tradizioni, che sono quelli raccolti nella Filocalia, Amore per la bellezza, che, voglio dire, rappresentano un momento di autentica, profonda spiritualità reale, quindi non certe captatio benevolentiae che si vestono da spiritualità. Questa spiritualità reale che è stata in vari modi espressa, e si vuole iniziare questa lettura con Sant'Antonio, che è detto Sant'Antonio il Grande, no? Egitto, 250-356 circa. Famiglia cristiana, rimasto orfano giovanissimo, sente la rivolta in sé e incomincia a vendere ciò che possiede e si dà alla vita di preghiera e all'anacoresi. Viene definito il padre del monachesimo, quindi no, niente bobo o micio, il padre del monachesimo. Ha avuto un'influenza sia nel mondo occidentale che orientale, al punto che ambedue ne fanno memoria il 17 di gennaio. L'opera che si è scelta è una serie di avvisi che, come vedremo ancora una volta, indicano la strada del superamento di sé, cioè non è la conoscenza di Dio dopo morti, non è quella vaga socialità che non ha nulla a che fare con la ricerca di Dio. La gente di tutto il mondo cerca la realtà, cerca una dimensione nella quale poter realizzare gli ideali, cerca la libertà, cerca il bene, cerca il bello, cerca il vero. E le minestre riscaldate non sono amate da nessuno. Quindi o c'è l'apostasia, o c'è la lontananza, o c'è la disperazione, o c'è la possibilità, per un qualche filo di luce che passa sotto la porta, di rendersi conto che l'uomo ha un compito, che la sua vita ha un senso, che la ricerca di Dio non è la ricerca di vincere al bingo, la ricerca di Dio è la ricerca di vita. La ricerca di Dio è la ricerca del superamento di ciò che è ambiguous, di ciò che è ambiguo. Gli uomini non vogliono l'ambiguità, sono stufi delle parole. E l'ambiguità è, voglio dire, ricacciata ad inferos, ricacciata lontano, proprio da quello che germoglierà da questi insegnamenti filocalici. Si legge e, voglio dire, si sta dunque su avvisi sull'indole umana e la vita buona, abbiamo detto, di Sant'Antonio il Grande o Abate. L'uomo è veramente ragionevole quando ha un'unica sollecitudine: credere in Dio e piacergli in tutto, e a questo, soltanto a questo, formare la sua anima, così da rendersi gradito a Dio, rendendogli grazie per il modo mirabile con cui la sua provvidenza governa tutte le cose, anche gli eventi fortuiti della vita. È infatti fuori di luogo ringraziare per la salute del corpo i medici, e anche quando ci somministrano farmaci amari e sgradevoli, ed essere invece ingrati nei confronti di Dio per le cose che ci sembrano penose, senza riconoscere che tutto avviene nel modo dovuto a nostro vantaggio, secondo la sua provvidenza. Dunque, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo di accettare le cose, perché anche nelle nostre sofferenze, forse soprattutto nelle nostre sofferenze, si manifesta la provvidenza. C'è una frase poi che sta arrivando che dice questo: non è di nessun vantaggio l'apprendimento dei trattati se l'anima non conduce una vita accetta e gradita a Dio. Causa di tutti i mali sono la divagazione, l'inganno, l'ignoranza di Dio. La divagazione, la non attenzione, l'inganno. Ebbene, l'inganno peggiore che facciamo lo facciamo a noi stessi. E l'ignoranza di Dio, e cioè il non entusiasmo. Prosegue Sant'Antonio, dice: la meditazione sulla vita perfetta e la cura per l'anima rendono gli uomini buoni e amanti di Dio, poiché chi cerca Dio lo trova. Vince in tutto la concupiscenza, la sete, tosno, la sete, e mai si stacca dalla preghiera. Uomini siffatti non temono i demoni. Questo mai si stacca dalla preghiera. Apriamo una piccola parentesi. Una frase che ritorna nella Filocalia: non restare, non smettere mai, non restare mai d'orare. La preghiera non è necessariamente pronunciare la formula, anche se la formula è evidentemente importante. La preghiera è un atteggiamento mentale e psicologico, per cui cammini e preghi, ma cammini perché sei in Dio, preghi perché sei in Dio e mangi lo stesso. E qualsiasi cosa tu viva, la vivi in Dio. Questo è il pregare, è la costante presenza a Dio, con Dio presente a te. E difatti, che cosa dice poche righe sotto? Dice, questa frase è stata ripetuta miliardi di volte: il mezzo per la conoscenza di Dio è il bene. Cioè, è la cosa più banale della terra. Tu dici, ammazza, ma che mai stai a Dio? Ecco, il mezzo per la conoscenza di Dio è il bene. Dunque, tu nel bene trovi già Dio, che è lì che ti aspetta. La morte, per gli uomini che la comprendono, è immortalità. Mentre per la gente rozza, che non sa comprendere, essa è morte. Ma non è questa morte che bisogna temere, bensì la perdizione dell'anima, che consiste nell'ignoranza di Dio. Questo è veramente terribile per l'anima. Aggiunge: la malizia è una passione proveniente dalla materia, perciò non si dà corpo privo di malizia. Diciamo l'istinto di conservazione, che in qualsiasi modo deve avere ragione di qualsiasi cosa per mantenere uno statu quo. Dunque la malizia, dall'anima razionale compresa, ecco che verrà scossa dalla materia, che è la malizia. E così, dissoltasi da questo peso, conoscerà in Dio tutte le cose e si muoverà nei confronti del corpo come nei confronti di un nemico e avversario, non concedendogli nessuna fiducia. In tal modo l'anima viene incoronata da Dio per avere vinto le passioni della malizia e della materia. La malizia è tosna, è la sete, la malizia è la furberia che ognuno di noi, noi ha per sopravvivere. C'era un detto ermetico che diceva così, diceva: la natura, attraverso ciò che tu ami, ti odia, e attraverso ciò che tu odi, ti usa sottile malizia. Questa frase della malizia è tutt'altro che da tralasciare, perché questo termine arriverà molte volte nel corpus ermetico, ecco che abbiamo detto essere proprio venuto in risalto, no? Dice: la natura, attraverso ciò che tu ami, ti odia, e attraverso ciò che tu odi, ti usa sottile malizia. La malizia, ecco il santo che dice, una volta conosciuta dall'anima è odiata come fetidissima bestia. Se invece resta ignota, è amata da colui che non conosce e che essa in tal modo tiene prigioniero, riducendolo in schiavitù. E costui, infelice e misero, non vede né comprende ciò che gli è utile, anzi, crede di essere ben regolato proprio dalla malizia e se ne compiace. L'anima pura è buona ed è perciò illuminata e rischiarata da Dio. Allora l'intelletto comprende il bene e produce ragionamenti pieni di amore di Dio, ma quando l'anima è insozzata dalla malizia, Dio si distoglie da lei, o meglio, l'anima stessa si divide da Dio. E allora i demoni malvagi penetrano nel pensiero e suggeriscono all'anima azioni empie, adulteri, omicidi, rapine, sacrilegi e simili. Tutte cose opere dei demoni. Non c'è peccato. Non è peccato ciò che avviene secondo natura, ma quello che implica una scelta volontaria è male. Ciaplo, questo abbiamo in tutte le tradizioni, ci ritorna. Cioè la tua volontà, quando non segue il volere di Dio, l'equilibrio generale, la natura divina, non segue bene, bello e vero, e io posso, è una volontà tua, è l'orgoglio. E l'orgoglio è male, orca, è proprio il primo male, la chiave di tutti i mali. La trovi nelle Upanishad, lo trovi dappertutto. Il senso di sé, no? Quello che è Samudaya in sanscrito, senso di sé, Mamata, senso di sé. Ecco, questo è il nemico per eccellenza, l'orgoglio. Non c'è peccato peggiore, non quello che avviene secondo natura. Quindi non c'è da spararsi perché noi siamo naturali, non possiamo essere benissimo naturali, ma non fare delle scelte che nutrano l'orgoglio, nutrano il senso di sé. Ira, brama avversione, stupidità. Quella l'ira, la brama avversione e la stupidità sono quelle che concretano, che conglomerano, che asseverano il senso di sé. E il senso di sé è esattamente l'opposto di quello che l'abbandono al musulmano, quello che l'abbandono a Dio. L'uomo pecca quando compie il male anziché il bene, agendo secondo la determinazione propria e della persona, ed è l'entità che si è formata nella storia, che vuole conservarsi, che usa della malizia e della sete per mantenere l'anima, l'animo, lo spirito in prigione, in cattività, come sei prigioniero, con l'illusione, col sogno, con le beatitudini false, con tutte le trappole che la natura ti gioca, semplicemente perché tu devi nascere, morire e possibilmente fornire un po' di vermi alla terra, insomma, ecco. Sappi che i dolori del corpo sono propri al corpo per natura, in quanto esso è corruttibile e materiale. Bisogna dunque che l'anima coltivata produca nei confronti di tali passioni costanza e sopportazione con gratitudine e non si lamenti con Dio di avergli affatto il corpo. Cioè, ritorniamo, il corpo è naturale, il corpo è vita. L'anima è importante, è vita, l'animo è vita, lo spirito è vita. Non nessuno dice di spararsi sui marroni, cioè è un'altra cosa. La ricerca di Dio è la naturalità, perché Dio è anche naturale. Dio non è quell'entità astratta che trovi sotto lo zerbino o in qualche chiesucola. Dio è qui, sempre adesso, nella tua pelle, nella tua anima, nel tuo gioco, nella tua allegria, nella tua gioia, nella tua ricerca, nella tua onestà, nel tuo slancio. Dio è lì, Dio è dappertutto, tanto di più, come diceva Ratzinger, in modo speciale, in alcune dimensioni in realtà. Dice poi questo: l'uomo ragionevole è combattuto dai sensi della ragione, che ha in sé in forza delle passioni dell'anima. L'uomo ragionevole è combattuto dai sensi della ragione, quindi la ragione ha dei sensi, che ha in sé in forza delle passioni dell'anima. Ci sono cinque sensi del corpo: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Mediante questi cinque sensi l'anima infelice, cadendo nelle sue quattro passioni, viene fatta prigioniera. E queste quattro passioni sono la vanagloria, la gioia, la collera, la paura. L'uomo che convive con la pietà, non permette alla malizia di insinuarsi nell'anima. E quando non c'è malizia, quando sei pulito, l'anima si trova al sicuro da pericolo e danno. Paradossalmente, la malizia potrebbe anche volere il tuo danno perché vuole la tua distruzione, la tua illusione. E dice così: dice, egli ha dato agli uomini conoscenza, scienza, il discernimento del bene e del male e la libertà. Ma ciò che genera le passioni della malizia sono la negligenza, la noncuranza. Dio non ne è per nulla responsabile. I demoni sono diventati malvagi per una scelta del pensiero, e così accade per la maggioranza degli uomini. Il nostro Dio ha concesso l'immortalità a coloro che sono nei cieli, mentre per quelli che sono sulla terra ha creato la trasformazione, ocio, quindi non siamo fermi, attenzione. A tutto ha donato vita e movimento e tutto ha fatto a motivo dell'uomo. Non lasciarti dunque trascinare dall'illusione del demonio per ciò che è di questa vita Egli insinua le bramosie malvagie nella tua anima, ma tu pensa subito ai beni celesti e di a te stesso. Se lo voglio, ho la possibilità di vincere anche questa lotta, mossa dalla passione. Ma non vincerò se voglio conseguire il fine della mia brama. Quindi non vincerò se voglio raggiungere il fine della mia brama. Vuol dire che io devo riuscire a vincere senza avere la brama di vincere. La vittoria è il superamento del combattimento. Non è detto che sia necessariamente la vittoria a pugnalate. L'intelletto non è l'anima, ecco qua, ma un dono di Dio che salva l'anima. L'intelletto è gradito a Dio, previene l'anima e le dà consiglio, perché disprezzi ciò che è effimero, materiale, corruttibile, e ami invece i beni eterni, incorruttibili, immateriali, tutti i giorni. Amiamo i beni eterni, incorruttibili, immateriali, ci sono dovunque. E perché l'uomo cammini nel corpo, penetrando e contemplando ciò che è nei cieli, ciò che riguarda Dio e tutte le cose insieme, questo l'ha costruito mediante, arriverà mediante l'intelletto, e l'intelletto amante di Dio è il benefattore dell'anima umana. L'intelletto è il benefattore dell'anima umana, l'intelletto amante di Dio è benefattore dell'anima umana e sua salvezza. L'anima, non appena si trova nel corpo, subito è ottenebrata e mandata in perdizione dalla tristezza e dalla voluptas, dalla voluttà. Tristezza e voluttà sono come umori del corpo, ma l'intelletto amante di Dio vi si oppone. Rattrista il corpo, salva l'anima, come un medico quando taglia e brucia i corpi. Tutte le anime che non sono guidate dalla razionalità e governate dall'intelletto affinché questo serri, trattenga e governi la loro passione, cioè tristezza e voluttà, tutte queste anime periscono come gli animali senza ragione, perché la loro razionalità viene trascinata dalle passioni come un'auriga a cui i cavalli abbiano preso la mano. Gravissimo morbo dell'anima, distrazione e perdizione, e il non conoscere Dio che ha fatto tutte le cose per l'uomo e gli ha donato l'intelletto e la ragione mediante i quali l'uomo, elevandosi in alto, si unisce a Dio, comprende e glorificando Dio. Oh, ciò, gravissimo morbo, ripeto, dell'anima, distruzione e perdizione, e il non conoscere Dio che ha fatto tutte le cose per l'uomo e gli ha donato l'intelletto e la ragione mediante i quali l'uomo, elevandosi in alto, si unisce a Dio. Gli ha donato l'intelletto e la ragione mediante i quali si unisce a Dio, comprendendo e glorificando Dio. L'anima è nel corpo, questo è importantissimo, l'anima è nel corpo e nell'anima c'è l'intelletto e nell'intelletto la ragione. Compreso e glorificato mediante queste realtà, Dio rende l'anima immortale, concedendole incorruttibilità e delizie eterne, perché Dio ha concesso l'essere a quanti nascono soltanto per bontà. Ah, faccia! Ripeto, l'anima è nel corpo, nell'anima c'è l'intelletto e nell'intelletto la ragione. Compreso e glorificato mediante queste realtà, Dio, compreso e glorificato mediante queste realtà, Dio rende l'anima immortale, concedendole incorruttibilità e delizie eterne, perché Dio ha concesso l'essere a quanti nascono soltanto per la bontà. Ora, delizie eterne e bontà sappiamo che sono il superamento di ogni cosa. Ciò che è buono, l'uomo lo riceve da Dio, in quanto buono. Per questo appunto egli è stato creato da Dio. Il male invece l'uomo lo attira da se stesso. E in forza della malizia, concupiscenza e ottusità reca questo in sé. L'uomo che ha compreso, pensate che meraviglia, vedi che bella, l'uomo che ha compreso ciò che è il corpo corruttibile ed effimero, è uomo costui che comprende anche l'anima, come cioè che capisce anche che essa sia divina, immortale, ispirazione di Dio, e come essa sia legata al corpo per prova e deificazione. Chi ha compreso che l'anima, chi ha compreso che cosa sia l'anima, vive in modo retto e gradito a Dio, non obbedendo al corpo, ma guardando Dio con l'intelletto. Contempla, comprende i beni eterni donati a Dio dall'anima. Come il corpo senza l'anima è morto, così anche l'anima senza l'attività dell'intelletto è oziosa e non può ricevere Dio in sua eredità. Dio ascolta solo l'uomo, solo all'uomo si mostra. Dio è amante dell'uomo, dove egli è c'è anche Dio. Solo l'uomo è degno adoratore di Dio, per l'uomo Dio si trasfigura. Per l'uomo Dio si trasfigura. Capiamolo? Adesso si trasfigura. L'intelletto appare nell'anima e la natura nel corpo. L'intelletto appare nell'anima e la natura nel corpo. E l'intelletto è deificazione dell'anima, mentre la natura è il diffondersi del corpo. La natura è in questo corpo, ma non in ogni anima è l'intelletto. Perciò non tutte le anime saranno salve. L'anima ragionevole, mantenendosi immobile nella sua buona determinazione, guida le sue potenze irascibili e concupiscibili, sue passioni irrazionali come cavalli. Vincendole, serrandole, superando esse, viene coronata ed è fatta degna della vita dei cieli, ricevendo da Dio, dal Dio che l'ha creata, questo premio per la sua vittoria e le sue fatiche. L'anima veramente ragionevole, vedendo la fortuna dei cattivi e il benessere degli empi, non si turba con l'immaginare il loro godimento in questa vita, come fanno gli insensati, perché sa bene che come la fortuna è instabile, la ricchezza è incerta, la vita è effimera, e sa come la giustizia non si lasci corrompere dai donativi. È un'anima simile a Fede di non essere trascurata da Dio per il cibo e quanto le sarà necessario. La provvidenza divina è quella che tiene in mano il mondo e non esiste alcun luogo abbandonato dalla provvidenza. E provvidenza è la parola perfetta di Dio che dà forma alla materia, che viene a costituire il mondo ed è creatrice e artefice di tutte le cose che vengono fatte. Non è possibile che la materia si organizzi senza la potenza discernente della parola, logos, che è l'immagine, intelletto, sapienza, provvidenza di Dio. Nulla è più difficile per chi crede e vuole comprendere Dio. E se poi vuoi anche contemplarlo, guarda, l'ordine e la provvidenza che sono in tutte le cose, che per la sua parola, logos, sono state e sono create. Tutto è per l'uomo. Quando, rendendo grazie, vai a riposare, se pensi ai benefici e alla grande provvidenza di Dio per te, ricolmo di un pensiero benefico, più che mai ti rallegri e il sonno del tuo corpo si fa sobrietà dell'anima. Il corpo dorme, ma non è detto che l'anima stia dormendo. Il chiudersi dei tuoi occhi è vera visione di Dio. E il tuo silenzio, impregnandosi di bene, continua a dare sensibilmente gloria a Dio dell'universo con tutta l'anima e tutta la forza. Perché una volta che la malizia è stata allontanata dall'uomo, il rendimento di grazie anche solo piace a Dio più di ogni prezioso sacrificio, perché una volta che la malizia è stata allontanata dall'uomo, il rendimento di grazie anche da solo, ringraziare Dio comunque sempre e per tutte le cose. Questo rendimento di grazia piace a Dio più di ogni prezioso sacrificio. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, finita questa lettura. È confortante, è bella, è nutriente, è salvifica. Ci ha detto alla fine, ci ha lasciato che cosa? Quale impressione ci ha lasciato? Che Dio è presente, che noi siamo presenti a Dio, che il sonno, la pesantezza, la stupidità, la vanagloria, soprattutto la malizia, che è il primo male, non prevalebunt, cioè alla fine comunque tutte queste forze che fanno il loro lavoro sono riconoscibili e sono invincibili attraverso il bene. Il mezzo per la conoscenza di Dio è il bene, dice il nostro grandissimo Antonio il Grande. Dice il mezzo per la conoscenza di Dio. Attento, per la conoscenza di Dio vuol dire che tu puoi conoscerlo Dio. Non ti avrebbe detto un mezzo per la conoscenza di Dio, il bene, senza che poi dopo tu lo possa conoscere. Per cui ti sta dicendo, tu puoi conoscere Dio. E allora che cosa fai? Sì, buono. Il bene, bello, è vero, sono recto verso il tondello di un'unica medaglia. Di qui c'è il bene, di là c'è il bello, e ciò che lo sostiene, questa medaglia, la sostanza, il tondello, è il vero. Quindi il vero reggerà bene e bello. E allora noi ci rendiamo conto che la possibilità della conoscenza di Dio è tutt'altro che aleatoria, tutt'altro che un sogno, tutt'altro che un'ipotesi, tutt'altro che un vagheggiamento vagamente misticheggiante, ma fondamentalmente un'altra truffa dell'anima. Veramente, la natura, N minuscola, dice corpus hermeticum, attraverso ciò che tu ami ti odia, attraverso ciò che tu odi ti usa sottile malizia. Nella Bradharanyaka Upanishad ci sono concetti simili, mutatis mutandis, no? Quel senso di sé che è la malizia, cioè che è la forza necessaria al sonno. L'uomo che dorme è malizioso. L'uomo che dorme, omnia munda mundis, omnia immunda immundis. Vuol dire che la malizia ti porta a vedere sporco, voglio dire, dove anche non ci fosse. Come la non malizia, come questo bene, ti porta a vedere omnia munda mundis, ciò che è puro, beh, i puri vedranno ciò che è puro. Come i puri vedranno ciò che è puro, gli impuri vedranno, noteranno, a volte inventeranno ciò che è impuro, che è la prigione dell'anima, che è la morte dell'anima, che è la materia insenziente dell'anima.